Il terzo anello, ad alta voce. I duellanti, di Joseph Conrad. Traduzione di Mario Currelli.
I due ussari camminavano fianco a fianco. Il tenente Ferro cercava di afferrare la segreta ragione delle cose che in quel caso eludeva la capacità di comprensione del suo intelletto. Il tenente D'Hubert si sentiva infastidito dal ruolo che doveva interpretare, perché le istruzioni del generale erano che si accertasse personalmente che il tenente Ferrou eseguisse gli ordini alla lettera e immediatamente. «Il capo deve conoscere quest'animale», pensò sbirciando il compagno, che nel viso rotondo, negli occhi rotondi e persino nei baffetti neri arricciati all'insù, pareva in preda a un'esasperazione mentale contro l'incomprensibile. E osservò ad alta voce, con tono quasi di rimprovero, «Il generale è arrabbiatissimo con te». Il tenente Ferossi fermò di botto sull'orlo del marciapiede ed esclamò, in tono di indubbia sincerità, «Ma perché mai?» L'innocenza dell'impetuosa anima di Guascone si rivelò nel modo con cui si prese la testa fra le mani, come per impedirle di scoppiare dalla perplessità. «Per il duello», disse secco D'Hubert. Era assai irritato da quella specie di ignominiosa stupidità. «Il duello? Il tenente Ferro passava da un attacco di stupore a un altro. Lasciò cadere le mani e si rimise lentamente in cammino, tentando di conciliare quella notizia con i suoi sentimenti. Era impossibile. Proruppe indignato. «Dovevo permettere a quel mangiacrauti di pulirsi gli stivali con l'uniforme del settimo Ussari?» Il tenente D'Hubert non poteva restare del tutto impassibile davanti a un sentimento così semplice. «Quel piccoletto era un pazzo», pensò tra sé. Ma c'era qualcosa di vero in quel che diceva. «Naturalmente io non so sino a qual punto tu avessi ragione», cominciò conciliante. «E può darsi che lo stesso generale non sia esattamente informato. Lo hanno assordato coi loro piagnistei». «Ah, il generale non è informato esattamente», borbottò il tenente Ferro, accelerando sempre di più il passo man mano che cominciava a montargli la collera per l'ingiustizia del suo destino. «Non è esattamente... E per questo mi metto agli arresti di rigore, con tutto quello che Dio sa che verrà dopo». «Non prendertela tanto», ribatté l'altro. «I parenti del tuo avversario sono persone molto influenti, lo sai. È per questo che si mette brutta. Il generale ha dovuto dar subito soddisfazione alla lagnanza. Non credo voglia trattarti con severità eccessiva. La cosa migliore è che tu ti tenga per un po' in disparte». «Sono obbligatissimo al generale», brontolò il tenente Ferro a denti stretti. «E magari diresti che dovrei essere riconoscente anche a te per la pena che ti sei data di venirmi a scovare nel salotto d'una signora che, francamente», interruppe il tenente D'Hubert con una risata innocente, «credo di sì. Ho sudato quattro camicie per trovarti. Non era precisamente il luogo più adatto per darsi bel tempo in circostanze simili. Se il generale ti avesse trovato a fare il cascamorto con la dea del tempio, mio Dio! Non sopporta di essere infastidito con lagnanze contro i suoi ufficiali, lo sai, no? E la tua ha tutto l'aspetto di una bella bravata». I due ufficiali erano arrivati davanti alla porta dell'alloggio del tenente Ferro. Quest'ultimo si volse verso il compagno. «Tenente D'Hubert», disse, «ho da dirti qualcosa che non si può dire in mezzo alla strada. Non puoi rifiutarti di salire». La graziosa cameriera aveva aperto la porta. Il tenente Ferro le passò davanti bruscamente e lei alzò uno sguardo sgomento e interrogativo sul tenente D'Hubert, che non poté far altro che stringersi leggermente nelle spalle mentre seguiva l'altro con ostentata riluttanza. Nella sua stanza il tenente Ferro sganciò il fermaglio, gettò il dolman nuovo sul letto e, incrociando le braccia sul petto, si rivolse all'altro ussaro. «Credi che sia uomo da cedere supinamente all'ingiustizia?» chiese con voce irosa. «Oh, sì, ragionevole», ribatté il tenente D'Hubert. «Sono ragionevole, sono perfettamente ragionevole», replicò l'altro con sinistro ritegno. «Non posso chiedere al generale di rendermi conto del suo contegno, ma tu dovrai rispondermi del tuo». «Non posso dare ascolto a queste sciocchezze», mormorò il tenente D'Hubert con una lieve smorfia di disprezzo. «Le chiami sciocchezze? Mi pare una dichiarazione che non lascia adito a dubbi, a meno che tu non comprenda il francese».
«Cosa diavolo vuoi dire?»
«Voglio», urlò all'improvviso il tenente Ferò, tagliarti le orecchie per insegnarti a non scocciarmi con gli ordini del generale quando sto parlando con una signora.
Davvero?
Disse D'Hubert, che cominciava a sentirsi irritato. Sei un individuo intrattabile. Gli ordini del generale erano di metterti agli arresti, non di tagliarti a pezzetti. Buongiorno!
E voltando le spalle al piccolo guascone, che, sempre sobrio nelle libagioni, pareva nato ubriaco sotto il sole della sua terra di vigneti, il normanno, che all'occasione sapeva bere abbondantemente, ma era nato sobrio sotto i cieli acquosi di Piccardia, si diresse verso la porta. Tuttavia, sentendo alle sue spalle il rumore inconfondibile di una spada sguainata, non poté far altro che fermarsi.
«Subito, subito!» balbettava Ferò fuori di sé. «Ti ho già risposto», disse l'altro dominandosi benissimo. Sulle prime si era sentito soltanto stizzito e alquanto divertito, ma ora si rannuvolò in volto. «Piantala, non mi batterò con te. Non voglio mettermi in ridicolo».
«Ah, non vuoi?» sibilò il guascone. «Dunque preferisci coprirti d'infamia?»
«Hai sentito cosa ho detto? Infamia! Infamia! Infamia!» urlava alzandosi e abbassandosi ogni volta sulla punta dei piedi e facendosi paonazzo.
Il tenente D'Hubert, invece, impallidì un istante al suono della parola sgradevole, poi arrossì sino alla radice dei capelli.
«Ma non puoi uscire a batterti! Sei agli arresti, pazzo!» obiettò con disprezzo iroso. «C'è il giardino! È abbastanza grande per stenderci la tua lunga carcassa!»
farfugliò l'altro con tanto impeto che la collera del più freddo dei due si calmò.
«È perfettamente assurdo»,
disse, lieto di aver trovato una scappatoia per il momento. «Non riusciremo mai a trovare dei commilitoni che ci servano da padrini. È assurdo!»
«I padrini! Pal diavolo i padrini! Non ne abbiamo bisogno! Non preoccuparti dei padrini! Avviserò i tuoi amici che vengono a seppellirti a cose fatte. E se proprio vuoi dei testimoni, dirò alla vecchia di affacciarsi a una finestra di dietro. Guarda, c'è il giardiniere, andrà benissimo. È sordo come una campana, ma due occhi ce li ha. Su! Ti insegnerò, mio bello ufficiale di stato maggiore, che l'andare a riferire gli ordini di un generale non è sempre un gioco da ragazzi!»
Così dicendo, s'era sganciato il fodero vuoto. Lo fece volare sotto il letto e, abbassando la punta della spada, passò bruscamente davanti al perplesso tenente D'Hubert, esclamando:
«Seguimi!»
Non appena spalancò la porta, si udì un fievole grido, e la bella cameriera, che era stata ad ascoltare dal buco della serratura, barcollò, traendosi in disparte, coprendosi gli occhi col dorso delle mani. Ferò parve non vederla, ma lei gli corse dietro e gli afferrò il braccio sinistro. Lui si liberò dalla stretta e allora lei si precipitò sul tenente D'Hubert e gli si aggrappò alla manica dell'uniforme.
«Disgraziato!»
singhiozzò.
«È per questo che lo cercava!»
«Lasciami andare!» implorò il tenente D'Hubert, cercando di svincolarsi gentilmente.
«Mi sembra di essere in un manicomio!»
fece esasperato.
«Lasciami andare, non gli farò alcun male!»
Una risata diabolica del tenente Ferrou commentò quell'assicurazione.
«Su, vieni!»
urlò pestando i piedi. E il tenente D'Hubert lo seguì. Non poteva fare diversamente. Dietro a loro venne anche la ragazza, barcollando, con le labbra smorte, gli occhi fuori dalle orbite e sbarrati dal terrore, cedeva a un'orribile curiosità. Aveva anche l'idea di precipitarsi in caso di bisogno fra il tenente Ferò e la morte. Il giardiniere sordo, del tutto ignaro dei passi che si avvicinavano, continuò ad innaffiare i fiori finché il tenente Ferò non gli dette una botta sulla schiena. All'improvvisa vista di un uomo infuriato che brandiva una grossa sciabola, il vecchio, tutto tremante, lasciò cadere l'annaffiatoio. Subito il tenente Ferò lo spedì lontano con un calcio iroso e, afferrando per la gola il giardiniere, lo piantò col dorso contro un albero. Lo tenne lì, urlandogli nell'orecchio:
«Stai qui e apri gli occhi! Capisci? Devi guardare! E bada di non muoverti!»
Il tenente D'Hubert scese lentamente il vialetto, slacciandosi il dolman con non celato disgusto. Anche in quel momento, con la mano già sull'impugnatura della spada, esitò a sguainarla, finché un feroce
«En garde! Per cosa credi di essere venuto fin qui?»
e l'assalto dell'avversario lo costrinsero a mettersi al più presto in posizione di difesa. Lo strepito delle armi riempì quel giardino ben curato che fino allora non aveva conosciuto suono più bellicoso del rumore delle cesoie per potare. E subito il busto d'una vecchia signora apparve a una finestra del primo piano. Si mise ad agitar le braccia sopra la cuffia bianca, gridando rimproveri con voce rotta. Il giardiniere rimase appiccicato all'albero, con la bocca sdentata aperta in uno stupore idiota. E un po' più lontano, sul sentiero, la ragazza carina andava in su e in giù, come stregata lungo una piccola aiuola verde, torcendosi le mani e mormorando frasi incoerenti. Non si interpose fra i duellanti. Gli assalti del tenente Ferrò erano così impetuosi che gliene mancò il cuore. Il tenente d'Hubert concentrava ogni sua facoltà nella difesa. Aveva bisogno di tutta la sua abilità ed esperienza di spadaccino per parare i colpi dell'avversario. Già due volte aveva dovuto ceder terreno. Lo infastidiva il sentirsi mal sicuro sui sassolini rotondi della ghiaia del viale che gli rotolavano sotto le dure suole degli stivali. Era il terreno meno adatto, pensava sempre tenendo d'occhio da vicino, di sotto alle lunghe ciglia, lo sguardo furioso del suo tarchiato avversario. Questa assurda faccenda avrebbe rovinato la sua reputazione di assennato, irreprensibile giovane ufficiale di belle speranze. Avrebbe ad ogni modo danneggiato le sue prospettive immediate e gli avrebbe fatto perdere la benevolenza del generale. Quelle preoccupazioni mondane erano senza dubbio fuori luogo, data la solennità del momento. Un duello lo si consideri una cerimonia del culto dell'onore o lo si riduca pure nella sua essenza morale a una forma di gioco virile, richiede una perfetta sincerità di intenzioni, un'austerità omicida. D'altra parte, questa vivida preoccupazione per l'avvenire non produsse un cattivo effetto sul tenente d'Hubert, in quanto cominciò ad eccitare la sua collera. Erano trascorsi una settantina di secondi da che avevano incrociato le lame, e il tenente d'Hubert dovette ceder terreno un'altra volta per evitare di infilzare il suo imprudente avversario come uno scarabeo per una vetrina di esemplari. Il risultato fu che, interpretando male il motivo, il tenente Ferrò incalzò maggiormente con un sogghigno di trionfo. «Quest'animale arrabbiato vuole mettermi con le spalle al muro», pensò il tenente d'Hubert. Si credeva molto più vicino alla casa di quanto non fosse e non osava voltar la testa. Gli pareva di tenere a distanza l'avversario più con gli occhi che con la punta della spada. Il tenente Ferrò si raccoglieva e scattava con l'agilità di una tigre tale da turbare il cuore più saldo. Ma più che il furore di una belva, che compie con perfetta innocenza di cuore una funzione naturale, quello che faceva più paura era l'intensità della ferocia che soltanto l'uomo è capace di mostrare. Il tenente d'Hubert, in mezzo alle sue preoccupazioni mondane, finì per accorgersene. S'era lasciato coinvolgere in una faccenda assurda, rischiosa, ma per quanto stupide fossero state all'inizio le intenzioni dell'avversario, era abbastanza chiaro che ormai voleva soltanto uccidere. Lo voleva con un'intensità che di gran lunga superava le possibilità inferiori di una tigre. Come avviene a uomini coraggiosi per natura, la sicura percezione del pericolo interessò il tenente d'Hubert. E non appena si interessò come doveva, la lunghezza del braccio e la calma della testa agirono in suo favore. Toccò al tenente Ferrò indietreggiare con un ringhio di rabbia delusa da far gelare il sangue. Fece una finta veloce e si precipitò in avanti. «Ti piacerebbe, eh?» esclamò fra sé il tenente d'Hubert. Il duello durava da quasi 2 minuti, tempo sufficiente per esasperare chiunque, a parte i motivi della contesa. E ad un tratto finì. Cercando il corpo a corpo sotto la guardia dell'avversario, il tenente Ferrò ricevette un fendente sul braccio contratto. Non lo sentì neppure, ma frenò il suo slancio e, scivolatogli il piede sulla ghiaia, cadde violentemente all'indietro. La botta proiettò il suo cervello ribollente nella quiete perfetta dell'insensibilità. Contemporaneamente al suo ruzzolone, la bella servetta strillò, ma la vecchia zitella alla finestra la smise con i rimproveri e si fece devotamente il segno della croce. A vedere l'avversario steso al suolo, immobile, faccia all'insù, il tenente d'Hubert credette di averlo senz'altro ucciso. L'impressione di aver colpito abbastanza forte da tagliare l'uomo in due rimase un istante in lui, nel ricordo esagerato della buona volontà che aveva messo nel colpo. si affrettò ad inginocchiarsi accanto al corpo inerte. Notando che nemmeno il braccio era staccato, una certa delusione si mescolò al senso di sollievo. Costui si sarebbe meritato di peggio, ma in realtà lui non voleva la morte di quel peccatore. Le cose erano già brutte abbastanza così come stavano, e il tenente d'Hubert si accinse all'istante a fermar l'emorragia. Ma volle il destino che in quel compito lo ostacolasse ridicolmente la graziosa servetta. Lacerando l'aria con grida di orrore, lo assalì alle spalle e, infilategli le dita nei capelli, lo tirava indietro per la testa. Lui non capì proprio perché dovesse ostacolarlo in quel preciso momento. Non cercò neppure di capirlo. Sembrava davvero un perfido incubo ossessionante. Due volte, per non essere buttato a terra, dovette alzarsi e respingerla lontano. Lo fece stoicamente, senza una parola, tornando a inginocchiarsi subito per proseguire nel suo lavoro. Ma la terza volta, avendo finito l'operazione, la afferrò e le tenne le braccia inchiodate contro il corpo. Aveva la cuffia di traverso, il viso rosso, gli occhi lampeggianti di folle audacia. Lui li fissò con dolcezza, mentre lei gli dava in continuazione del disgraziato, del traditore, dell'assassino. Non era tanto questo a infastidirlo, quanto la convinzione che la ragazza era riuscita a graffiargli abbondantemente il viso. Allo scandalo della cosa si sarebbe aggiunto il ridicolo. Immaginava la storia arricchita di particolari fare il giro della guarnigione in città, di tutto l'esercito ai confini, con chissà quale deformazione dei motivi, dei sentimenti, delle circostanze che facevano dubitare dell'assennatezza della sua condotta e della raffinatezza dei suoi gusti, giungere persino alle orecchie della sua onorata famiglia. Tutto questo poteva andar bene per quel Ferò che non aveva né conoscenze, né tantomeno famiglia, e nessuna qualità tranne il coraggio, che dopo tutto era una cosa naturale e posseduta dall'ultimo soldato semplice dell'intera cavalleria francese. Sempre tenendo ferme in una salda stretta le braccia della ragazza, il tenente d'Hubert gettò un'occhiata sopra la spalla. Il tenente Ferò aveva aperto gli occhi. Non si mosse. Come chi si è appena destato da un sonno profondo, contemplava senza espressione il cielo della sera. Intanto la ragazza continuava a dibattersi, non con ritegno virgineo, ma come una piccola furia muta, sferrando gli attratti dei calci negli stinchi. Lui continuò a tenerla come in una morsa, avvertito dall'istinto che se la lasciava andare gli sarebbe saltata agli occhi. Ma si sentiva enormemente umiliato da questa situazione. Alla fine, quella cedette. Ma temeva che fosse esausta più che placata. Tuttavia lui tentò di uscire da quel brutto sogno per mezzo di negoziati. «Stammi a sentire», disse con quanta calma poté. «Mi prometti di correre a chiamare un medico se ti lascio andare?» Con sincero rammarico, la sentì affermare che non avrebbe mai fatto una cosa simile. Viceversa, espresse tra i singhiozzi l'intenzione di restare nel giardino e di combattere con le unghie e con i denti per la protezione del vinto. Era una cosa sbalorditiva. «Mia cara bambina», esclamò disperato, «possibile che tu mi creda capace di assassinare un avversario ferito? E stai ferma, gattina selvatica!» Lottarono. Una voce sorda e assonnata disse alle sue spalle: «Cosa stai facendo a quella ragazza?» Il tenente Ferò s'era sollevato puntellandosi sul braccio sano. Guardava inebetito l'altro braccio, l'uniforme malconcia e insanguinata, una piccola pozza rossa al suolo, la spada lì accanto per terra sul vialetto. Poi si riadagiò, piano, per riflettere a tutto ciò, per quanto gli permetteva un atroce mal di testa. Il tenente d'Hubert lasciò andare la ragazza che subito si accoccolò a fianco dell'altro tenente. Le ombre della notte scendevano sul piccolo e lindo giardino e sul commovente gruppo, da cui provenivano sommessi mormorii di pena e di compassione e altri suoni fievoli di natura diversa, come se un malato desto a metà cercasse di bestemmiare. Il tenente d'Hubert se ne andò.
Roberto Pedicini ha letto I duellanti di Joseph Conrad. Riduzione di Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it